E allora, qualche parola sulla storia dell'8 marzo tocca a me ogni anno e lo faccio, devo dire, molto volentieri e faccio la maestrina di storia divertendomi. Perché? Beh, perché questa storia, intanto questa festa della donna non ci piace, chiaramente, perché l'8 marzo è un giorno di lotta. Cercavamo di immaginare, pensare chi è che ha inventato e chi ha fatto diventare l'8 marzo da giornata internazionale, oramai a livello mainstream, festa della donna. Qualcuno di noi diceva probabilmente è stata qualche casa produttrice di cioccolatini o cose del genere.
È proprio italiana questa festa della donna, cioè non si trova. La cosa peggiore che si trova in Europa è la giornata della donna.
E sarà una fabbrica di cioccolata italiana, che ti devo dire, di quelle però che esternalizzano poi nei paesi dell'est la produzione, perché no, gli operai e le operaie costano di meno. A proposito di operaie, perché la storia dell'8 marzo, comunque, come ce la ricordiamo, come ci viene raccontata, è la storia di una tragedia, no? Perché delle operaie rinchiuse dentro una fabbrica, rinchiuse intanto perché erano rinchiuse perché erano delle operaie che avevano scioperato 2 anni prima, avevano fatto 4 mesi di mobilitazioni, scoppia un incendio in una fabbrica e chiaramente si tramuta in una strage. La fabbrica si chiamava la Triangle Sweet Waits Company e la tragedia avviene il 25 marzo del 1911. Quindi poi nella storia della sinistra italiana quella è la data a cui viene fatto risalire, cioè è stato scelto l'8 marzo perché appunto nel 1911 era successa questa cosa, e invece in realtà è successa, come no. Però e quindi la storia di una tragedia, festeggiamo le donne perché poverine le operaie, cioè che è vero, è chiaro, sono morte, però in realtà l'8 marzo è una data di lotta già a metà del 1800, cioè il 1848, che diciamo è stato un anno, i moti del 48, esatto, cioè è stato un momento molto forte in cui le popolazioni sono iniziate a scendere in piazza, già l'avevano fatto negli anni 30 del 1800, però voglio dire il 48 è stato il 48, c'è ancora i modi di dire. L'8 marzo viene proclamato lo sciopero delle lavoratrici di New York dell'industria dell'abbigliamento, chiaramente del tessile, in quel periodo le donne lavorano soprattutto nel tessile. 30.000 donne partecipano alla manifestazione, che pare che sia stata una delle più grandi manifestazioni di donne mai organizzate negli Stati Uniti. Nello stesso anno, nello stesso periodo, nasce anche il movimento delle suffragiste. Nel 1857, l'8 marzo, centinaia di operai del tessile, di nuovo a New York, scendono in piazza contro i bassi salari, il lungo orario di lavoro, perché ricordiamo che grazie a loro lavoriamo non più di 8 ore, anche se anche questa sconquista ce la stanno levando. Da una parte ci costringono al part-time, dall'altra parte fanno contratti nazionali di lavoro che prevedono anche le 56 ore per le badanti, insomma, per cui vabbè. E c'è ancora da lottare anche su questo. Nel 1959 nasce sempre a New York il primo sindacato di lavoratrici del tessile. Nel 1860 nel New England le operaie delle industrie di calzature scendono in piazza. Passiamo al 1900, nel 1903 nasce negli Stati Uniti la Women's Trade Union League, formata soprattutto da sindacaliste, che assieme alla campagna per il diritto al voto aiuta le donne ad organizzarsi per una paga migliore. Nel Regno Unito inizia il movimento militante delle suffragiste. Nel 1907 dicevo, nel 1907 lo sciopero dell'8 marzo viene ricordato in tutti gli Stati Uniti con la richiesta di una giornata lavorativa di 10 ore, sono ancora 10 ore. Nel 1909, sempre negli Stati Uniti, ecco, le operaie della Triangle Sweetwaters Company iniziano una mobilitazione che durerà per 4 mesi. Sembra che scelgano quella data per inizio della mobilitazione proprio per ricordare le lotte delle operaie del 1857. Quindi anche lì già c'era una storia e una consuetudine di lotte. Allora, sono nel 1909 le operaie che iniziano lo sciopero, sono le stesse che poi saranno, appunto, moriranno nel rogo della fabbrica. Qualche altra data prima di passare poi ai giorni nostri degli anni 70 con Edda Billy, che intanto saluto, ciao.
Ciao a voi tutte.
Ciao Edda. Stavo facendo un po' la storia degli 8 marzo storici, allora sì. Ci sono quelli, diciamo, di inizio 1900, sì. Fra il 1913-14 ci sono grosse, per l'8 marzo, grosse manifestazioni di donne in tutta sì. Europa contro la guerra, la prima guerra mondiale che sta per iniziare. Vero. E poi anche questa è l'ultima che vorrei dare, il 23 febbraio, che però in Russia, che corrisponde al nostro 8 marzo, a San Pietroburgo, che poi diventerà Leningrado, c'è una manifestazione, inizia una manifestazione delle donne contro la guerra, nota come Pane e Pace, cioè contro la guerra ma anche per, appunto, per il pane, con assalti ai forni e così via. E per alcuni giorni le donne hanno dato luogo a rassemblamenti, insomma, che sono continuati e che sembra che sia stato poi l'inizio, diciamo, di quella che poi diventerà la rivoluzione di ottobre bolscevica, sì, che spero, porterà alla rivoluzione.
Hai fatto un excursus perfetto.
Grazie.
E naturalmente quello che mi riguarda e che naturalmente vuoi sapere da me è cosa è successo negli anni 70.
Esattamente.
E negli anni 70 intanto correggiamo il fatto che non era la Cotton ma era la Triangle, e due anni dopo, dove davvero morirono 132 persone, di cui 100 donne e 32 maschietti, c'erano mm-hmm. anche dei maschietti, perché c'è stato uno sciopero, tutto vero, solo che c'è una data sbagliata e io ci tengo a correggere questo errore, non è la Cotton ma la Triangle.
La Triangle.
Ho detto questo, e si comincia con, infatti, subito dopo la guerra, l'Unione Donne Italiane, riprendono in mano il concetto di questo giorno di lotta e non festa della donna. Noi ci abbiamo tenuto subito nel mio collettivo a Pompeo Magno a chiamarlo col nome giusto, è un giorno di lotta, sia chiaro, perché nasceva intanto da questo tristissimo accadimento, e cominciano a venire prese come simbolo dell'8 marzo le mimose, che forse nessuno sa, ma sono grosso modo sono piccoli ovuli, e per questo è stato scelto, e forse questo non lo sapevi nemmeno
te. No, esattamente.
Non lo sapevi nemmeno te.
No, bene, perché te lo sono dico piccoli io. Ovuli.
È molto interessante questa cosa. E da allora sono cominciati gli 8 marzi, nei quali Pompeo Magno ha fatto delle cose davvero eccezionali. Ti posso ricordare il primissimo 8 marzo di Roma nel 1972, che Wikipedia sta dando in maniera decisamente sbagliata, e io te lo correggo, mm-hmm. perché nel 72, la prima volta che viene fatto l'8 marzo, un gruppo di donne, soprattutto soprattutto, non tutte, ma soprattutto di Pompeo Magno, con in testa Alma Sabatini, fanno la prima uscita sulle lotte da fare, e c'erano proprio quasi tutte, perché c'era la sessualità, c'era il discorso della violenza, c'era veramente tutto. E arrivò la polizia disse di sgombrare la piazza, che era Campo dei Fiori. Io non c'ero ancora, io sono andata proprio per loro dopo il 1972 a questo collettivo. La polizia ha caricato, ha picchiato, Alma Sabatini è stata ferita, e a dimostrazione di questo c'è una foto di Alma piena di sangue proprio in mezzo a tutte le donne, fra cui una piccola bambina, la figlia di Giovanna, che aveva un cartello che ha fatto il giro del mondo, sul quale c'era scritto: perché Gesù è maschio? Una cosa tanto, per dire. Quindi erano cose che non piacevano all'ordine costituito, soprattutto con la Chiesa, che stava sempre a guardare, come continua a fare secondo me, dall'alto, capito? Da allora sono cominciati gli 8 marzo, che sono stati un susseguirsi di degli happening molto interessanti, perché c'era sempre il corteo, non so se te lo ricordi, ma c'era il corteo dei collettivi delle donne più grandi il pomeriggio, e la mattina il corteo delle giovani, erano quasi tutte studentesse, non so se ti ricordi questo particolare. E Pompeo Magno te ne ricordo almeno tre, uno veramente più bello dell'altro, perché uno è stato l'anno del patriarcato. Noi costruimmo proprio nella sede di Pompeo Magno, molto lontano da Piazza Navona, un enorme fantoccione orribile che aveva tutti i simboli della guerra, dello stupro, della violenza, della sopraffazione, con tutte medaglie, orribile proprio. Fu calato dalle finestre di Pompeo Magno, tutti dicevano che non sarebbe stato in piedi, l'aveva fatto Sonia Panichi, mia cugina, veramente aveva fatto la cosa eccezionale, alto più di 2 metri, fa un po' due, 3 metri, 4 metri, ma era enorme. E noi gli aveva messo le rotelline e l'abbiamo trascinato da via Pompeo Magno a Piazza Navona.
Sui San Pietrini.
Noi l'abbiamo bruciato.
Grande.
Questo è stato uno dei più bei gli 8 marzi che abbiamo fatto.
Un bel rogo del patriarcato su Piazza Navona, mi sembra bello.
Dimmi.
Senti, e poi? E questo secondo te più o meno quando poteva essere? Che anno poteva essere?
Mi sento male, parla forte.
Secondo te questo che anno poteva essere?
No, non mi chiedere le date.
Ah, okay.
Perché se mi chiedi le date, io ti posso dirti delle cose sballatissime. Io ti parlo degli arco degli anni 70 fino a tutto l'80, e poi è cominciato il fatto che abbiamo cominciato a non farne più nemmeno di cortei. Oggi come oggi i tempi sono cambiati, lo sai, è molto difficile riuscire come facevamo allora a portare in piazza 40-50 mila donne, cose folli, semplicemente non c'erano i telefonini, con una telefonata, con un gettone e con la catena riuscivamo a portarli. Un altro anno splendido, perché portammo una grande gallina, sempre fatta da Sonia, fatta tutta di le penne erano tutti pezzi di stoffa colorati, e il concetto era: e ora potere a chi cova, è nato un nuovo uovo per avere un mondo nuovo, grosso modo erano questi gli slogan. E anche quello fu portato da via Pompeo Magno, anche quello fu portato a Piazza Navona, perché stranamente i miei ricordi sono proprio questi: Pompeo Magno e Piazza Navona. Un'altra volta ancora fu fatto la bruca, che era un'enorme bruca lunga, coloratissima, che mangiava le radici del patriarcato. Dicevamo: noi siamo radicali e tentiamo di sconfiggere il patriarcato, il macismo e l'orrore della prevaricazione sulle donne, cominciando a levare le radici. Per questo facemmo la bruca.
La bruca, che poi è diventata anche un'almanacca,
sì,
molto carina.
Brava, brava.
Molto
sì,
bella.
Voglio dire, Anche simbolicamente, intorno al patriarcato c'erano tutte donne dolenti vestite di nero. Mi ricordo c'ero fra queste, c'è la foto bellissima fatta da Rosanna Cattaneo, è bene ricordarle, le nostre donne brave, lei è una bravissima fotografa, e queste donne in nero piangenti intorno, in segno di lutto per tutte le morti, che già si cominciava veramente a dire e a parlare del femminicidio. Ecco, ti posso raccontare qualcosa che forse non saprai, ma la parola femminicidio è mia, nata a Pompeo Magno, proprio, che non attecchì molto, perché lo trovarono era un po', stonava. Invece è stata ripresa poi dalle donne del Sud America, e con femminicidio è venuto fuori ora. E ora è il concetto di questo orrore, che ogni giorno ce n'è qualcuna ammazzata da chi li ama, purtroppo.
È certo. Senti Edda, volevo chiederti anche una cosa. In queste prime manifestazioni che mi raccontavi, la parola lesbica, o insomma il fatto che fra di noi ci fossero le lesbiche, era già presente, era già visibile, o è una cosa che secondo te è arrivata un po' dopo?
No, a me mi mandi a nozzo, figurati. Allora, Pompeo Magno, io sono, mi definisco lesbo femminista, puoi immaginare, tanto per essere molto chiare, sia chiaro, Io devo tantissimo al femminismo, perché mi ha dato la possibilità di esistere come persona, come donna, in un mondo dove dipendevi dalla definizione che ti dava il maschio. E a Pompeo Magno fu detta questa cosa importantissima: io esisto, ci sono tanto quanto. Guarda, questo è molto interessante. Mentre il maschile ha sempre prevaricato, noi dicemmo: io esisto e ci sono, sono io e sono con te nel mondo, non sei solo, capito? Questo è molto importante. E allora, intanto, per fare chiarezza storica, Pompeo Magno era un collettivo di donne, non di lesbiche, come spesso e volentieri viene detto, ma ci fu un certo momento della storia di Pompeo Magno in cui, siccome le donne lesbiche ce n'erano molto nel mio collettivo, ci fu l'esigenza di cominciare a dirci lesbiche, di cominciare a esistere anche noi, in quanto quello che io dicevo, saremo mai popolo. Io lo chiesi a Lucy Rigaray e mi rispose a jamais, e quindi questo ti dice come stanno le cose, no? Lo dissi alla Mary Daly, Dio, saremo mai popolo, e lei rispose courage. E questo, sono state delle chiusure, perché popolo credo molto difficile, io credo che ancora dovremo lottare molto.
Eh sì, è vero, e non solo l'8 marzo, ma tutto l'anno.
E comunque da allora nel mio collettivo nacque il giorno, mi sembra del giovedì, mi sbaglierò anche perché ho le memorie purtroppo sulle date, sui giorni, faccio delle gran confusioni, ma noi avevamo diviso la settimana, il giorno delle donne che dovevano abortire, il giorno delle insegnanti, il giorno del teatro, il giorno, e il giovedì era, lo facemmo proprio come giorno sul lesbismo, perché ci sembrava giusto che anche la possibilità di esistere, di dirsi e di cominciare a usare la parola lesbica senza più vergognarsi, perché dire lesbica una volta rimaneva in bocca e non la finivi nemmeno, e cominciammo a pensare che dirla ed esistere è stata una battaglia vincente, assolutamente, mi sembra vincente, insomma, con i tempi che corrono c'è da stare attenti, però indubbiamente l'esistenza del lesbismo, o addirittura, come dico io oggi, della lesbicità, che mi piace moltissimo, perché la lesbicità è qualcosa che va oltre il sesso, è il rapporto di donna con le donne, che è qualcosa che va al di sopra e al di là, ma che dà il senso del pulviscolo erotico, come dicemmo noi a Pompeo Magno, che c'era allora quando ci si incontrava e ci si divertiva. Questa è stata la grande ricchezza, la grande vittoria fatta dalle donne: parlarsi e stare anche bene, perché ci si guardava, ci si toccava, si parlava guardandosi negli occhi. Oggi purtroppo, io lo dissi subito, con i computer ci si parla con le mail ed è difficile toccarci e guardarci negli occhi.
Beh, però per esempio, se penso all'ultimo grande momento che abbiamo avuto in questi ultimi anni, che è stato il 2007, di movimento femminista che è stato forte, noi parlavamo fra di noi scherzando, l'avevamo questo che voi definivate il pulvisco erotico, noi lo chiamavamo l'ormonella.
Molto bello,
no? E per cui insomma sappiamo che il movimento femminista è carsico, ci sono momenti in cui si sommerge, momenti in cui riesce in una potenza che è per noi anche stesse strabiliante, quindi continuare.
Sai, dire che il femminismo non c'è più, se ne accorgeranno, il femminismo ha seminato semi dappertutto. Allora, non tutti cresceranno, per carità, lo so, perché siamo in un mondo terribile di prevaricazione e machista proprio dentro, fino in fondo, però io sono certa che sta lavorando, e sta lavorando ancora, perché è stata la rivoluzione più grande dopo il cristianesimo. Il femminismo è la rivoluzione più grande dopo il cristianesimo. Io lo dico sempre, molti rabbrividiranno, ma io insisto a dirlo.
E va bene, allora, con questo augurio di...
E ricordiamoci che oggi è una bella giornata di lotta, che non dobbiamo smettere di lottare, capito? E, certo. E vi voglio ricordare un bellissimo slogan fatto dalle giovani pochi anni fa: lotto tutto l'anno,
e esattamente.
L'ho trovato bellissimo,
esattamente. Senti Edda, io ti ringrazio moltissimo.
Ma è stato un piacere parlare con voi, lo sapete.
Sempre un piacere, poi se una volta te lo faccio la proposta adesso, poi troveremo un modo di organizzarci, magari facciamo una trasmissione dal vivo. Mi ricordo che già una volta sei venuta a leggere,
sì,
i tuoi IQ,
mai, non dirò mai di no.
Ok, allora buon 8 marzo, buona giornata
a tutti, a voi e anche a tutti, per carità. Ricordiamoci che purtroppo siamo in due, e solo quando cominceremo un dialogo serio anche con i signori, forse riusciremo a fare qualcosa, un po' di educazione sentimentale, credo che farebbe tanto, tanto bene. Un bacio a tutte.
Un abbraccio grande, ciao.
Addio, grande.
Ciao Edda, ciao.
Buona giornata.
Ciao.